Un saluto ascoltatrici e ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, come sempre in onda con voi fino alle notizie delle 12:30. Un saluto da Ira Rubini, i nostri consueti numeri per scriverci con WhatsApp, Telegram o con un SMS e naturalmente anche la mail diretta a @popolarenetwork.it per scriverci durante la puntata. E se volete scriverci in altri momenti potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi parleremo quest'oggi. Chiuderemo la puntata come sempre con Giallo Crovi, la rubrica di giallo, noir, thriller a cura di Luca Crovi. E poi nella seconda parte il nostro ricordo di Gianfranco Manfredi, scomparso pochi giorni fa, il celebre cantautore, scrittore, sceneggiatore, attore e grande creatore di fumetti. Lo ricorderemo con un'intervista a proposito di uno dei suoi ultimi lavori, che presentò anche a una festa di Radio Popolare insieme ad alcuni amici, fra cui Ricky Gianco e Antonio Serra. Si tratta di Cani Sciolti, una miniserie a fumetti pubblicata dalla Bonelli Editore. E nella prima parte invece ci dedicheremo interamente al giorno della memoria, che è proprio quest'oggi, il 27 di gennaio, il giorno in cui si ricordano le vittime dei campi di concentramento e i ricordi, la memoria degli scampati. E allora ci sono molte iniziative in corso, una di queste è lo spettacolo che sarà in scena questa sera al Teatro Elfo Puccini. Si tratta del lavoro di Rosario Tedesco, di cui abbiamo avuto già occasione di accennarvi, perché va in scena e viene proposto quasi sempre nel corso della Settimana della Memoria. In quelle tenebre la verità è un intreccio di voci, è tratto da un lavoro, un libro, una testimonianza, anzi un reportage di Gitta Sereni, una giornalista inglese ebrea che negli anni 70 ebbe modo di incontrare uno degli ufficiali nazisti che erano stati a capo dei campi di Sobibor e Treblinka, e era riuscita ad intervistarlo per molte ore. Questo racconto è diventato uno spettacolo concerto e allora ascoltiamo come ce lo ha raccontato Rosario Tedesco.
Questa storia l'ho scoperta proprio qui a Milano grazie alla signora Rosana Rosatti, che mi ha proprio lanciato questa sfida: perché non fai Gitta Sereni, perché non fai In quelle tenebre? Io non conoscevo il testo, l'ho divorato, l'ho studiato e ho subito trovato la mia strada per entrare dentro, e in questo caso sono proprio le domande che lei, Gitta Sereni, una giornalista nata a Vienna di origini ungherese, ebrea, che però ha passaporto in lingua inglese, che le domande che lei pone a Franz Stangl, il comandante di Sobibor e Treblinka, campi di sterminio nella Polonia occupata dai nazisti. Lei lo incontra in carcere nel 1971, lo subissa di domande, e sono le domande per me la chiave per entrare in scena quando pongo le domande al pubblico, nel senso che io rivolgo questo invito, fate voi le domande, sarete voi ad interrogare il mistero, e ho 10 buste colorate, le 10 domande di Gitta Sereni che cronologicamente fanno andare avanti la mia storia, e invito il pubblico a porre queste domande, e di volta in volta il pubblico partecipa sempre in maniera diversa, a volte queste domande arrivano come delle pietre infuocate, a volte la voce si rompe per l'emozione, è addirittura un pudore, una vergogna di porla la domanda addirittura.
La figura al centro dello spettacolo è realmente esistita. Franz Stangl è stato comandante dei campi di sterminio di Sobibor e Treblinka in Polonia nel 42-43. È sopravvissuto, è scappato in Brasile, è stato incarcerato a Düsseldorf una volta ritrovato e rintracciato, ed è proprio nel 71 che Gitta Sereni lo incontra, lo intervista essendo una giornalista per 70 ore, si fa raccontare tutto quello che può, e poche ore dopo il loro ultimo incontro Stangl muore. Un andamento, come dire, narrativo che se fosse in un romanzo sembrerebbe quasi incredibile, invece la verità.
È sorprendente, sì. Lei dice alla fine del libro, insomma, del nostro spettacolo, dice lui era malato di cuore, quindi comunque sarebbe morto presto comunque, dice lei, ma chiude dicendo, ma lei lo porta con le domande a confessare la sua colpa, a confessare, ad ammettere la sua responsabilità, e quindi in una vita fatta di silenzi, in una vita in cui il tempo è bloccato sempre, anche per lui che è il carnefice dentro il campo di sterminio, quando viene ammessa la responsabilità, quando ci si confronta con la verità in maniera sincera e onesta, il tempo riprende a scorrere, ed ecco che avviene questa, dice lei, la morte avviene perché lui finalmente si confronta con la sua verità. L'incontro che hanno è un incontro, come dire, assolutamente misterioso. Sono due persone che su posizioni nettamente diverse, però accettano la sfida. Siamo nel 71, come giustamente hai detto tu, come dire, in un certo qual modo l'inizio di ogni cosa. Oggi, se lo guardiamo in prospettiva, il gesto compiuto da Gitta Sereni, cioè chiedere, no, al carnefice, raccontami chi sei, non quello che hai fatto, certo, o che non hai fatto, se è giusto o se è sbagliato, ma dimmi chi sei e perché lo hai fatto.
Certo, è quello che la domanda che insomma tutti si pongono, e
esatto,
che forse non avrai mai una risposta completa. L'ultima domanda è, in questo spettacolo c'è molta musica.
Sì, l'hai accennato tu, Stangl è austriaco anche lui, dalla Polonia, finisce in Italia alla Risiera di San Saba a Trieste, e copre un territorio italiano che va da Trieste a Milano. Era proprio qua a Milano in galleria a caccia di ebrei, andava personalmente, e poi grazie alla Santa Sede riesce a scappare prima a Damasco e poi in Brasile. Ecco, ho cercato con la musica di raccontare un'altra storia, un po' questo viaggio geografico, è una sorta di viaggio identitario culturale, per cui ho Bach, moltissimo Bach, che per me è, come direbbe Natalia Ginzburg, è il nostro latino, cioè è una cultura che viene condivisa da Palermo a Berlino, da Kiev a Lisbona, abbiamo tutti frequentato quelle note, e quelle note simboleggiano per me la comunione di una comunità, laddove invece poi il nazismo comincia a dire, a mettere delle barriere, a mettere dei veti e a dire cosa è giusto e cosa è sbagliato, e a non far più circolare né le idee né tantomeno le persone. Poi c'è Vivaldi, che per me appunto rappresenta sia l'Italia, questo percorso in Italia, sia questo Oriente, no, Damasco, perché ho scelto un brano che si chiama Cum Dederit di Vivaldi, e per voce e archi, e questo brano a me racconta molto il passaggio in Italia in Oriente, e il brano di Bach che chiude una sonata che ci porta proprio alle soglie del mistero con tutto lo struggimento del caso, quando riepiloghiamo noi tutte le domande poste durante la serata. Ringrazio la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado che ha accettato di partecipare sul palcoscenico del Teatro dell'Elfo, che ci ospita non soltanto oggi il 27, insomma quando saremo il 27 per il giorno della memoria, ma è il secondo anno che riprende lo spettacolo. Siamo già stati al Teatro alla Scala, andremo a Parigi all'Istituto di Cultura Italiana di Parigi, e quindi lo spettacolo ha un tour che è fatto anche di percorsi musicali.
Benissimo, allora ringraziamo moltissimo insomma Rosario Tedesco, non solo per il lavoro che fa per tutto l'anno, tra parentesi anche un lavoro, come sappiamo, estremamente interessante di percorsi sulle pietre d'inciampo, ma anche perché sta facendo questa intervista tipo 10 minuti prima di entrare in scena per una replica destinata alle scuole.
Io e Nicola Bortolotti, che è con me in scena sempre quando raccontiamo queste storie, stiamo proprio sistemando le nostre buste da dare al pubblico, che tra poco già mi fanno cenno gli amici in sala per far entrare i ragazzini delle scuole che stanno oggi, siamo in mattine e si è dedicata alle scuole.
Grazie davvero, grazie anche per questo. Ricordiamo Giorno della Memoria, 27 gennaio 2025, 20:30, In quelle tenebre, la verità è un intreccio di voci, di Ghita Sereni, di Rosario Tedesco all'Elfo Puccini di Milano. A risentirci, a presto.
A prestissimo, ciao. Grazie infinite
ciao,
a voi.
Ciao.
Eccoci al secondo argomento di quest'oggi, in questa nostra prima parte di CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare, tutta dedicata al giorno della memoria, il 27 di gennaio. Marcello Maloberti, tu sei la memoria della mia notte, una mostra della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano in collaborazione con il PAC, Padiglione d'Arte Contemporanea. Ascoltiamo il servizio di Tiziana Ricci.
Marcello Maloberti, classe 66, vive e lavora a Milano. Nelle sue opere indaga la vita quotidiana e le sue modalità espressive intrecciano fotografia, installazione, video, performance. Artista molto apprezzato, ha esposto in alcuni tra i musei più prestigiosi e ora è in corso la sua mostra al Padiglione d'Arte Contemporanea di Milano, il PAC, fino al 9 febbraio. Elemento importante nel lavoro di Maloberti è la parola che prende luce come nelle installazioni al neon che campeggia sulla facciata del memoriale dal titolo Invitami notte a immaginare le stelle. Un'opera ispirata alle parole di Liliana Segre con cui l'artista ha lavorato per questo progetto e proprio da questo lavoro, da questo primo lavoro e dal rapporto con la senatrice Segre sono nate le altre quattro nuove opere ospitate al memoriale fino al 16 di marzo. Il titolo è Tu sei la memoria della mia notte. Il percorso è fatto di domande, di riflessioni sulla memoria, sull'indifferenza. Sentiamo l'artista.
Sì, questa seconda esposizione espone, diciamo, le frasi che non sono state scelte poi per la facciata esterna legata alle stelle, quindi un po' un backstage delle frasi che poi la senatrice non aveva scelto e sono tutte frasi legate alla mia poesia, al mio modo di scrivere, diciamo, però pensando a lei quando era internata nel campo di concentramento, che lei diceva che il cielo, le stelle, diciamo, la luce, quello che sta, diciamo, legata al cielo, era un po' un modo per sfuggire da quello stato così tragico. E tutte le frasi che sono all'interno, tra cui questo nuovo neon sulla memoria, praticamente sono scritte con la grafia della senatrice, quindi c'è questo rapporto molto forte, diciamo come se il lavoro fosse fatto a quattro mani tra me e lei.
Com'è stato lavorare con Liliana Segre?
Beh, una grande donna, una donna di molto severa con tutto quello che ha passato, quindi non è mai sdolcinata, non è molto precisa, molto forte. Io penso che sia tra le donne più forti che io abbia mai conosciuto, è una donna che mi ha dato un'emozione molto forte, una donna veramente, per me è stato veramente un incontro fondamentale nella mia vita, ecco.
C'è stata poi
mi piace molto come lei racconta, come lei parla, non c'è mai un sentimentalismo, si può dire, non so se è corretto, non è mai, diciamo,
è sempre piuttosto asciutta ma profonda,
esatto,
riesce a arrivare all'interiorità, sì. Certo.
Sì, poi insomma la memoria di quello che ha passato riesce proprio a trasmetterlo attraverso la parola, quindi io anch'io lavoro con la parola,
sì.
No? Quindi mi collego, non ho aggiunto immagini al memoriale, perché solo la parola forse riesce a trasmettere a ognuno di noi, diciamo,
sì,
in modo chiaro, ecco. Quindi, e la luce è un modo di così pensare alla speranza, è una porta che si apre in questo buio del memoriale, che è un luogo così, è il luogo che già parla, ecco. Quindi
cosa aggiunge Maloberti l'arte a questa questa riflessione sulla memoria, su questa tragedia immane?
Che l'arte è memoria se stessa, no? Quindi
c'è una rielaborazione creativa di questa tragedia, comunque.
Sì, no, è vero quello che lei dice, nel senso che l'arte ci aiuta così a vivere, a pensare la memoria forse più col cuore e meno cerebrale, diciamo, più
sì.
In questo momento così difficile della vita penso che l'arte sia una delle poche strade che aprono a utopie nuove, no? A pensare nell'arte, pensare il mondo in un modo anche più, sì, insomma,
più coinvolgente,
a un nuovo orizzonte,
sì.
No?
Senta, perché è così importante la parola? Che lei appunto ci lavora, per lei è un elemento importante anche in questa
È un momento in forse nel mondo che bisogna anche, nel senso, non solo mostrare ma anche dire, quindi il dire, no? Io ho bisogno di sentirmi dire delle parole, no? Cioè, momento in cui forse anche queste immagini continue, cioè, non so, io vorrei mostrare meno e dire qualcosa di più, ecco, penso che la parola e la chiarezza anche del pensare, no? Arriva a tutti, anche più diretta, più...
Sì, poi forse delle immagini, insomma, siamo un po' investiti, c'è una sorta di inquinamento visivo anche.
Sì, abbiamo bisogno di un conforto legato alla voce, legato alla parola.
Queste sue opere come coinvolgono il visitatore? Sono riflessioni, ma vedo che sono anche provocazioni, no?
Beh, è una parola che punge, sempre un po', è un po' fiamma, un po'... Spero che la parola mia arrivi, ma vedo che arrivi molto, anche la mostra al PAC,
sì,
collegata a questa, curata sempre da Diego Sileo,
sì.
Vedo che sta avendo veramente un grande successo di pubblico e poi vedo anche un pubblico aperto, nel senso che non è solo il pubblico dell'arte, ma anche... un pubblico meno, diciamo, legato all'arte, diciamo, ma ha udito più pubblici.
Beh, questo è molto positivo,
sì,
è tutto quello che
felice.
Cerchiamo di fare anche noi, di coinvolgere,
sì,
più gente possibile,
sì,
su questa modalità espressiva.
Ma io penso che la chiarezza è la cosa che abbiamo bisogno, invece quando aggiungi troppe cose anche per insicurezza, non sai cosa vuoi. Le mie immagini sono sempre abbastanza iconiche, o la parola diventa immagine ma molto precisa.
E oltre a ricordarvi che qui stasera al Conservatorio ci sarà un concerto con l'orchestra jazz degli studenti del Conservatorio, noi vi ricordiamo che ci sono diversi appuntamenti e soprattutto diverse iniziative. Nei giorni scorsi sono state posate molte pietre di inciampo nei luoghi dove sono nati o hanno soggiornato altrettanti antifascisti o deportati. Mentre una delle iniziative del Comune di Milano, oltre a queste pietre d'inciampo posate nei giorni scorsi, è anche quella di rendere disponibile la geomappa della popolazione ebraica censita a Milano nel 1938, sulla base della documentazione contenuta nel fondo Israeliti conservato presso la Cittadella degli Archivi. La mappa sarà consultabile a un link pubblicato sul sito del Comune di Milano, che sarà attivo a partire dalle 9 di questa mattina, quindi è già attivo, fino alle ore 9 di domani, martedì 28. Invece il 29 gennaio prossimo alle 18:30 alla Casa della Memoria si discuterà di propaganda e guerra in un incontro a tema dal titolo La storia dietro le immagini, guerra e propaganda. Alla stessa ora, al Memoriale della Shoah, Nannerl Fiano presenterà il libro Le radici del male, mentre il prossimo 3 febbraio al Teatro Menotti, a cura di Garivo, avrà luogo la rappresentazione teatrale dal titolo Memoriosi, nuovi archivisti del bene. Siamo arrivati alla fine della prima parte di Cult di quest'oggi, adesso la pubblicità, ritorniamo tra breve con la seconda parte. Bentornate, bentornati a Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi, come sempre, fino alle notizie delle 12:30. E adesso riprendiamo il ricordo di un grande intellettuale, di un grande creativo e artista che ci ha lasciati. Parliamo di Gianfranco Manfredi, che abbiamo già commemorato e ricordato nel corso di questo fine settimana, è scomparso pochi giorni fa. È stato un talento a 360 gradi, ha scritto libri, è stato un attore, uno sceneggiatore, ha creato grandi fumetti, è stato un cantautore che ha consegnato alla storia anche delle canzoni che sono rimaste nella memoria di tutti. E tra l'altro, oltre ad essere un intellettuale impegnato in politica, è stato capace di parlare di grandi temi attraverso uno sguardo sempre anticonformista, originale, curioso e spesso anche molto ironico. Noi lo abbiamo avuto ospite moltissime volte per molte delle sue attività creative dai fumetti in poi e lo ha ricordato recentemente anche il nostro Antonio Serra. Per la Bonelli Editore aveva pubblicato non moltissimo tempo fa un fumetto sul 68, una miniserie a fumetti che si chiamava Cani Sciolti. L'avevamo ospitata anche a una delle feste estive di Radio Popolare all'ex ospedale psichiatrico Pini in un incontro in cui era con altri amici, appunto, fra cui Ricky Gianco e Antonio Serra. L'avevamo intervistato, ci aveva raccontato questo lavoro, il suo 68, e allora lo riascoltiamo, Gianfranco Manfredi.
Parliamo di Gianfranco Manfredi.
Buongiorno Gianfranco,
buongiorno,
ciao!
Gianfranco.
Pronto, eccolo qua, buongiorno.
Come state?
Oh, che bello ritrovarlo. Io intanto provo a invitarlo alla nostra festa, tu cosa dici? Lui non
sì,
ne sa nulla, non ne sa nulla, non sa che noi a metà giugno facciamo una festa di Radio Popolare, così lo dico in onda, così magari
così
ho qualche possibilità in più di invitarlo, niente, scherzo Gianfranco,
sembra,
ma non troppo.
Non è l'uomo giusto per essere costretto.
No, 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 per carità.
Senti Gianfranco, io sono qua con tra le mani questo bellissimo libro di cui sai dobbiamo parlare. Questo libro porta una scritta in grande, molto chiara, che chiaramente evoca tante situazioni e ricordi, si intitola 68, anche se poi la serie, diciamo, di cui parleremo si intitola Cani Sciolti. Ma io ho letto questo libro, devo dire la verità, l'ho trovato bellissimo e molto emozionante, quindi anche un po' ti ringrazio. Io non ho vissuto in prima persona gli eventi, ma li ho vissuti sicuramente nei ricordi di coloro che li avevano vissuti intorno a me e ho ritrovato tantissime cose. Quindi cosa ti ha spinto a realizzare un libro sul 68, un libro a fumetti sul 68, una graphic novel, e quali sono poi gli sviluppi di questo libro, insomma?
Sì, in realtà con mia grande sorpresa, perché proprio non me l'aspettavo, da Bonelli Michele Masiero mi ha chiesto di fare una serie sugli anni 70, cosa che era piuttosto fuori dai canoni precedenti della Bonelli, insomma, che certo, di storia recente non si era molto occupata, anche per timore di uscire dal sano terreno della trasversalità fumettistica,
esatto, certo,
e di entrare su terreni discutibili per forza di cose, perché il pubblico dei fumetti è grande e vario, eccetera. Io poi, quando ho sentito questa cosa, ho detto beh, cominciamo dal 68, perché se devo raccontarlo anche un po' sulla base di esperienze personali, trovavo giusto cominciare, ecco, per esempio ho scelto come approccio lo sgombero dell'università statale e gli scontri di Largo Gemelli alla Cattolica come momento per far conoscere sei ragazzi che diventano amici in quelle circostanze e poi restano amici fino alla fine degli anni Ottanta. In questo già primo volume si vede che io, invece di raccontare cronologicamente le cose un po' con lo stile novella, ci sono dei continui flashback, perché a un certo punto uno di questi ragazzi parla con suo padre e si fa raccontare un episodio della Resistenza, per esempio,
certo,
e poi dei flash forward, perché li ritroviamo vent'anni dopo, tra l'altro in una celebrazione del 68 in cui si trovano a disagio solo perché sono cambiati, ma neanche perché sia calato il grande freddo, perché questa cosa qua non mi ci sono, il film era bello, ma mai ritrovato, nel senso che soprattutto quella parte che io chiamo di cani sciolti, di irreggimentati, hanno continuato in qualche modo nel corso della loro vita a trasformarsi anche in positivo, cioè non c'è solo stato un fatto di invecchiamento, imborghesimento e fine di tutto, no?
No, certo, infatti invece... questa è una delle cose che saltano agli occhi leggendo la storia, insomma, che non è la fine di tutto ovviamente, ma che c'è un'evoluzione costante e continua con questo gioco di salti temporali. Devo dire anche che mi sembra giusto citare il lavoro veramente ottimo, sintetico, efficace del disegnatore di Luca Casalanguida, che è invece un disegnatore giovanissimo che quei tempi certamente non li ha vissuti, insomma.
No, perché non era nemmeno nato, poi tra l'altro sta al sud, non sta neanche
esatto,
a Milano.
Lontanissimo dalla Milano che appare in queste tavole. Gianfranco,
purtroppo... Gli ho chiesto anche di venire su e l'ho accompagnato in un giro sui luoghi veri in modo che avesse il senso della fisicità
della città. Gianfranco, purtroppo il tempo a nostra disposizione è già finito, ma il libro è veramente molto bello, speriamo di poterne parlare con te ancora.
Gianfranco, devi venire alla festa per un incontro con gli ascoltatori in cui d'accordo, abbiamo 50 minuti per raccontare il libro come si deve, soprattutto magari per sentire...
Vengo anche con Ricky, così parlo anche.
Va bene, allora poi dopo...
Va bene, ci sentiamo a parte. Ciao, 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 ciao.
Ricordiamo gli estremi, Antonio.
Allora, stiamo parlando di 68 Cani Sciolti, edito da Sergio Bonelli Editore, in fumetteria e libreria a 19 euro.
Nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, sta nel corpo risvegliato, nella fine del peccato, nella curva dei tuoi fianchi, nel calore del tuo seno, nel profondo del tuo ventre, nell'attendere il mattino. Nel sogno realizzato, sta nel mitra lucidato, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia, nella morte della scuola, nel rifiuto del lavoro, nella fabbrica deserta, nella casa senza porta. Sta nell'immaginazione, nella musica sull'erba, sta nella provocazione, nel lavoro della talpa, nella storia del futuro, nel presente senza storia, nei momenti d'ubriachezza, negli istanti di immemoria. Sta nel nero della pelle, nella festa collettiva, sta nel prendersi la merce, sta nel prendersi la mano, per tirare i San Pietrini nell'incendio di Milano, nelle spranghe sui fascisti, nelle pietre sui gipponi. Stanno i sogni dei teppisti e nei giochi dei bambini, nel conoscersi del corpo, nell'orgasmo della mente, nella voglia più totale, nel discorso trasparente. Ma chi ha detto che non c'è? Che detto che non c'è, sta nel fondo dei tuoi occhi,
ma che detto che non c'è,
sulla punta delle labbra,
ma che detto che non c'è,
sta nel mitra lucidato,
ma che detto che non c'è,
nella fine dello stato,
ma
Siamo arrivati all'ultima parte di Cult di quest'oggi. È il momento della nostra rubrica dedicata al giallo, al noir, al thriller, insomma tutte le forme di questo grande universo. Luca Crovi con il suo Giallo Crovi di oggi.
Cari amici di Radio Popolare, oggi vorrei parlarvi di un giallo che si potrebbe tranquillamente inserire nel reparto Cozy Crime, un giallo comodo, confortevole, all'antica, divertente. Si intitola Sette vite come i libri e lo pubblica Mondadori, un'indagine per quattro coinquilini e un gatto, firmata da Serena Venditto, che ormai da tempo ama abbinare felini, suspense, biblioteche e librerie. Quattro investigatori per caso si muovono e vivono a Napoli e sono degli irregolari, alle prese con un cadavere misterioso e i nimbi racchiusi in una copia macchiata di sangue della Dama in Bianco di Wilkie Collins. Per risolvere questa indagine bisognerà fare attenzione ai dettagli, perché come leggiamo nell'incipit della storia, sono quelli che contano per capire davvero che cosa è successo. Tu prendi ad esempio Anna Karenina. In fondo cos'è se non la storia di una donna infedele al marito? Una storia più vecchia del mondo, niente di originale o sorprendente. Cosa lo rende un capolavoro della letteratura di ogni tempo? Lo stile, le descrizioni, gli stati d'animo, i colori, la temperatura delle parole usate per raccontare un brivido, un sussulto, un battito, un sospiro d'amore, un rigurgito di rabbia. Lev che vede Kitty attraversare la pista di pattinaggio, il ritratto di Anna, il candore della sua pelle, la leggera peluria sul suo viso. Tolstoi scrisse il romanzo perché è ossessionato da un'immagine che non gli dava pace, che urlava per avere un corpo e una voce, un nudo gomito femminile di un elegante braccio aristocratico, un'immagine semplice, nitida, un dettaglio minimo. L'arte, come la vita, è fatta di cose minime, soprattutto. Pensateci, sono le piccole cose che ci fanno innamorare, sono le piccole cose che ci fanno odiare, sono i dettagli che possono rendere un delitto quasi perfetto, sono i dettagli che ci incuriosiscono leggendo Sette vite come i libri di Serena Venditto. E chissà come le è nata l'idea, perché ha deciso di raccontare così questa storia, perché ha deciso di raccontarla con il sorriso sulle labbra. Probabilmente, se lo chiedeste al suo gatto, avreste una risposta. Take these binds everlasting, can't undo that voodoo that you do, and the knots that we fasten will not work themselves loose. Whatever it takes, steer clear of the snakes. The road to hell is paved with gold, they'll tell you. Control and beauty.
Siamo arrivati alla fine della puntata di Cult di quest'oggi. Ora ci sono le notizie delle 12.30, noi ritorniamo domani alle 11.30 se vorrete, oppure potete ascoltarci in podcast. Vi ricordiamo che questa sera vi aspettiamo, se volete, al Suggeritore Night Live. Saranno ospiti i Mezzo Palco, un gruppo di musicisti che saranno in scena allo spazio di Campo Teatrale proprio questa settimana con il loro spettacolo Anse in collaborazione con la compagnia Usine Baug. Ci sarà anche la compagnia che porta in scena Come diventare ricchi e famosi da un momento all'altro del drammaturgo Emanuele Aldrovandi. Ci sarà anche lui e ci regaleranno anche loro un estratto dal loro spettacolo. E ancora la compagnia Balivo D'Ammacco con uno spettacolo davvero graffiante, Il pranzo della domenica. Io l'ho visto in anteprima quest'estate ed è davvero qualcosa, come tutte e tre le proposte che ci saranno al Suggeritore Night Live questa sera. Come sempre la diretta inizia alle 21.30, potete venire in auditorio ma seguirla dal vivo. Vi aspettiamo, a risentirci.
State ascoltando Radio Popolare.
I hear something saying.
The sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they're saying, ah, 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 ah.
Well, don't you know?
That's the sound of the men working on the chain gang. That's the sound of the men working on the chain gang. All day long they work so